la rassegna stampa di Radio Sherwood.
Buongiorno a tutti e tutte, siamo in diretta per la rassegna stampa di Radio Sherwood, ricordo alle 10 anche in differita su Gemini Network. È Antonio Pierancellotti che vi parla. Ovviamente il commento dei principali quotidiani di oggi va tutto su quello che è successo ieri a Washington negli Stati Uniti. Ieri era appunto prevista la seduta congiunta del Congresso per la certificazione del voto dei grandi elettori e la ratifica dell'elezione alla Casa Bianca di Joe Biden. Bene, l'abbiamo visto nelle immagini che sono circolate ovunque quello che è accaduto, l'occupazione del Congresso. Però andiamo un po' per ordine, facciamo un po' di cronaca. Pochi minuti prima dell'inizio della sessione, il vicepresidente Mike Pence ha dichiarato di non poter annullare autonomamente i voti elettorali. Questa era la pressione che gli stava facendo da giorni Donald Trump, proprio per forzare di fatto quello che era il potere del suo vicepresidente e quindi di forzare anche la Costituzione. E il tycoon aveva organizzato ieri, proprio a ridosso di Capitol Hill, un rally in cui ha ribadito di non riconoscere la vittoria di Biden, ha inneggiato la folla a marciare verso il Campidoglio, ha utilizzato il solito linguaggio che ha spesso utilizzato in questi ultimi mesi, un linguaggio da guerra civile, per cui i manifestanti pro Trump, tra di loro c'erano anche diverse milizie armate, abbiamo visto diverse armi ieri al Congresso, sono quindi riusciti a entrare nella sede del Congresso e senza incontrare di fatto nessuna resistenza da parte delle forze dell'ordine. E la seduta è stata sospesa per diverse ore, quindi se ci troviamo praticamente all'interno di un film horror tra i più spaventosi oppure di una commedia trash di serie Z. Le immagini che tutti e tutte abbiamo visto sono davvero tra l'esilarante e l'inquietante. Il Campidoglio, che è il simbolo per eccellenza delle democrazie liberali occidentali, è stato ridotto a un vero e proprio bivacco, per usare un termine tristemente noto in Italia. Questo è stato fatto da personaggi che sembrano davvero venir fuori da un video dei Village People. Sono girati tantissimi meme nella rete, però a dire il vero uno dei personaggi più fotografati, quello che aveva ad esempio addosso una pelliccia e delle corna di bisonte, è Jack Angeli, che è uno dei QAnon più famosi degli Stati Uniti. Altri erano leader riconosciute dei Proud Boys, formazioni di estrema destra tra le più pericolose, quindi diciamo che c'è poco da ridere. Facciamo un aggiornamento: nelle ultime ore diverse agenzie hanno battuto notizie che segnalavano disordini anche in altre città degli Stati Uniti, in particolare Olympia nello stato di Washington, nell'estremo nord-ovest del paese, in Georgia, dove ieri si è tenuto lo scrutinio del ballottaggio che era decisivo per la maggioranza in Senato, che è stato vinto dai candidati democratici. Quindi questo lo possiamo dire, che Joe Biden avrà quindi la maggioranza, anche se molto molto risicata, anche al Senato. Il profilo di Donald Trump è stato bloccato per 24 ore, però prima della sospensione di fatto il presidente ha rivendicato quanto stava accadendo. Lo ha fatto anche l'ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, che è uno degli ultimi a essere rimasto tra virgolette fedele a Trump. Gli altri leader repubblicani infatti sembrano aver voltato le spalle a Trump. Ieri sera, dopo la ripresa dei lavori al Congresso, è iniziata proprio la consultazione per porre il presidente in stato di impeachment. C'è poi un altro elemento che è stato evidenziato da tantissimi, che riguarda la differenza di trattamento fatta dalla polizia tra i manifestanti pro Trump di ieri e quelli di Black Lives Matter. Addirittura c'è un articolo della CNN che trovate nella home della CNN, che rimarca questa differenza, e molto spazio è stato dato tra l'altro a questo dalla stampa americana. In mattinata, ricordo che uscirà su questo tema la traduzione di un editoriale apparso su Jacobin, sul magazine americano Jacobin, ieri notte su Global Project. Bene, andiamo con i principali quotidiani italiani. E Corriere della Sera: violenza e shock a Washington, furia di Trump, assalto al Congresso. Gli Stati Uniti nel dramma, eruzione dei manifestanti, muore una donna. Tra l'altro, appunto, dicevo che sono circolate delle armi. Ieri ancora non sono chiare le vicende che hanno portato allo sparo e quindi alla morte della donna. Biden minaccia al paese, il popolo reagisca. C'è poi sulla prima pagina del Corriere il richiamo a un'intervista fatta da Andrea Martinelli all'analista politico Charles Kupchan. E l'analista dice che il presidente ha sì grandi responsabilità, ma le hanno anche parecchi membri del Partito Repubblicano, quindi si punta il dito anche contro diversi esponenti del partito americano di destra, conservatore. Per certi versi, dice Kupchan, credo che il comportamento del partito sia anche più preoccupante di quello del presidente. Questo nonostante, appunto, come dicevamo prima, numerosi leader repubblicani ieri poi abbiano di fatto voltato le spalle a Trump. Ma comunque c'è uno scenario ancora tutto da definire da questo punto di vista. Nella parte finale dell'intervista Kupchan dice anche che esistono agenti esterni come la Russia o l'Iran che sfruttano questa situazione mediatica cercando di amplificare le nostre, tra virgolette, nostre, ovviamente lo dice Kupchan, divisioni. C'è poi un altro editoriale di Massimo Gaggi sulla prima pagina, l'eredità del caos, che diciamo vede la cosa da un'altra prospettiva e dice che la catastrofica conclusione dell'era Trump potrebbe offrire al successore Joe Biden una chance per governare senza trovarsi subito paralizzato dai veti incrociati, come ad esempio accadde a Obama nel secondo mandato. E nella prima pagina del Corriere anche un richiamo a quello che sta accadendo in Italia rispetto al vaccino, quindi via libera al vaccino di Moderna, mossa di Conte, pronti al dialogo. Questo rispetto alla crisi di governo, soprattutto alla crisi che c'è in atto tra Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Passiamo a Repubblica e ovviamente la prima pagina è tutta dedicata a quello che è successo negli Stati Uniti. USA un giorno da golpe, quindi USA toni forti, scusate il gioco di parole, Repubblica. Washington istigati da Trump, migliaia di militanti rompono a Capitol Hill e bloccano l'ufficialità del nuovo presidente. Scontri con feriti e un morto. Evacuati dopo un assedio di 5 ore, i parlamentari riprendono la seduta in una notte con il coprifuoco. C'è poi l'editoriale di Maurizio Molinari che dice che, pur di non ammettere la sconfitta, Trump si è dimostrato pronto a minacciare la democrazia che lo ha espresso, scrivendo una delle pagine più buie della storia americana, il cui esito resta ancora in bilico. Secondo Molinari, il presidente eletto Biden è stato lapidario. Questo cita le parole di Biden, che è apparso alle televisioni mentre era ancora in atto l'assedio, nel definire appunto la violazione del Capitol non una protesta ma un'insurrezione. Queste sono state le parole di Biden, facendo capire che Trump era a un soffio dal reato di offesa alla Costituzione, che prevede l'uso della forza per difenderla. C'è poi un altro editoriale di Galimberti, anche quasi parla di un tentato golpe, viene citata la CNN. Nella parte finale c'è un parallelismo con Putin, quindi Galimberti fa l'elogio alla democrazia americana, per cui dice: Putin, per far sopravvivere il putinismo, alla fine del suo mandato costituzionale ha forzato la Costituzione russa fino a garantirsi di fatto una presidenza a vita in quella che lui stesso ha definito da tempo una democrazia controllata. Secondo Galimberti, Trump non ha potuto farlo perché la democrazia americana ha dimostrato ancora una volta di meritare il titolo di più grande democrazia del mondo. Su questo nutriamo dei forti dubbi, ma citiamo quello che ha scritto Galimberti. Bene, quindi i veleni del trumpismo rischiano di avvelenare i pozzi dove questa democrazia si abbevera e di rendere il mandato di Biden più complicato di quello che i numeri elettorali hanno certificato. E ieri abbiamo avuto di questo un primo assaggio. E passiamo adesso al quotidiano La Stampa. C'è un'immagine molto emblematica dell'irruzione al Campidoglio. C'era una volta l'America, quindi l'assalto al congresso dei supporter di Donald Trump durante la proclamazione di Joe Biden a presidente degli Stati Uniti. E anche qua citiamo alcuni passaggi di un editoriale di Massimo Giannini. Sbaglia chi oggi si meraviglia per l'enormità di quello che sta accadendo, ovviamente che accadeva nelle ore serali e notturne italiane a Washington. Le premesse per questo tragico epilogo del trumpismo erano già scritte nei quattro rovinosi anni in cui ha guidato la Casa Bianca, un tycoon populista e sessista, xenofobo e illiberale, che ha picconato le istituzioni e spaccato in due l'America a colpi di odio e intolleranza. Un autocrate tecnicamente eversivo, come dimostra la telefonata al segretario di Stato della Georgia in cui pretendeva 11.000 voti per sovvertire il risultato elettorale. E sulla Stampa anche un richiamo alla situazione del vaccino: già somministrate in Italia 318.000 dosi, in arrivo l'assunzione di 15.000 medici, entro l'estate vaccinati tutti gli italiani. Questo è un virgolettato del commissario straordinario Domenico Arcuri. Passiamo all'Avvenire. Sempre sugli Stati Uniti, l'apertura: assedio alla democrazia. Trump resiste al passaggio di consegne, Pence, il vicepresidente, non lo segue. Manifestati invadono il congresso, chiamato a votare su Biden. Tensione e scontri, i democratici verso la conquista anche del Senato. Qua c'è il riferimento alle elezioni che ci sono state appunto in Georgia. E per Elena Molinari, quindi, i colpi alla porta si sono fatti sempre più forti, è quello che diciamo è accaduto ieri. Poi i cardini sono saltati e in centinaia hanno fatto irruzione alla Camera degli Stati Uniti. E, erano circa appunto le 14 di ieri e gli Stati Uniti hanno vissuto l'esperienza più vicina a un colpo di Stato della loro storia. E citiamo anche qua un passaggio di un editoriale di una spalla scritta da Andrea Lavazza, e dice che l'assedio a Capitol Hill di gruppi di trumpisti armati, non solo di slogan, rende impossibile sottovalutare la portata di quello che sta accadendo a Washington. Qua c'è anche riferimento a quello che accadeva in Georgia, non solo per i destini americani ma anche per le prospettive delle democrazie occidentali. Quello che poteva essere un semplice passaggio di poteri sancito istituzionalmente dal Congresso si è trasformato letteralmente in una battaglia sulla regolarità delle recenti elezioni presidenziali. Quindi anche in questo editoriale si evidenzia, no, quello che sta accadendo di fatto dal giorno successivo a quando è stata chiamata la vittoria di Biden, ossia di un Trump che non accetta la sconfitta. Ci si dovrà, dice Lavazza, interrogare a lungo se Donald Trump sia stato il motore della radicalizzazione populista in atto o piuttosto il catalizzatore di una tendenza già avviata. E credo che questo sia un dibattito politico molto, molto interessante. Passiamo al Fatto Quotidiano, che invece apre da maggior rilievo la questione dei vaccini. L'Italietta è seconda in Europa, quindi c'è un titolo ironico: smentiti catastrofisti, meglio di noi solo la Germania. Germania ha 367.000 vaccini, Italia 290.000, in Spagna 139.000. Ma c'è una notizia che viene riportata sulla prima pagina del Fatto Quotidiano di Barbacetto, che riguarda Letizia Moratti. C'è un articolo appunto che poi torna a pagina 14, cioè viene sostanzialmente si espande a pagina 14 su alcuni guai giudiziari di Letizia Moratti, che è la principale candidata all'assessorato alla sanità della regione Lombardia, che è sempre più traballante. Bene, tra questi guai giudiziari la vicenda che l'ha coinvolta da presidente di UBI, un ruolo che ha ricoperto fino a poco tempo fa, fino a ottobre 2020, quando la banca è stata conquistata da Intesa. Tre anni prima, nel 2017, un funzionario antiriciclaggio di UBI, Roberto Peroni, denuncia che la banca ha una quarantina di clienti molto speciali che godono di un trattamento particolare. Per loro non valgono i controlli e non scattano le segnalazioni di operazioni sospette. Quindi tra questi appunto la presidente Moratti, la Saras Trading, società svizzera del gruppo Moratti, ha infatti ricevuto da UBI Factor finanziamenti milionari poi finiti all'estero con transazioni passate nelle isole del canale. E andiamo avanti con la lettura dei quotidiani. Il Sole 24 Ore: recovery a 220 miliardi, quindi vengono inseriti i fondi per il Sud, i fondi per lo sviluppo e coesioni, e quindi il recovery plan arriva a 218,5 miliardi. E poi viene spiegato un po' sull'articolo del Sole 24 Ore che segue su due articoli del Sole che seguono a pagina 2, un po' quello che dovrebbe essere l'impianto del Recovery Fund, e in cui pare che non vengano sfondate le linee di deficit e debito che erano state fissate. In prima pagina del Sole 24 Ore anche una notizia che in questi giorni è girata molto, soprattutto tra i vari comitati ambientalisti, quella sulle scorie nucleari, quindi la rivolta dei sindaci entro due mesi via al confronto. Dopo la pubblicazione quindi della carta dei siti candidati alla realizzazione di un impianto per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, è iniziato il processo pubblico di consultazione. Tra l'altro sono già partite, quantomeno online, le mobilitazioni per bloccare quello che potrebbe diventare uno dei peggiori scempi sul piano ambientale nel nostro paese. E concludiamo questa rassegna stampa con la Gazzetta dello Sport. Ieri c'è stata una giornata importante per il campionato. Segnaliamo la grande vittoria della Sampdoria, della mia Sampdoria, contro l'Inter per 2-1. Perde anche il Milan, quindi di fatto al vertice non cambia nulla. Perde quindi il Milan 1-3 in casa contro la Juventus. Chiesa Show, corsa scudetto, la signora c'è per il per la Gazzetta dello Sport. E vediamo le ultime notizie battute dall'Ansa. E Hong Kong, arrestato attivista Joshua Wong. Covid, Germania ancora oltre 1000 morti in 24 ore, quindi sono diversi giorni che in Germania si sfonda questa preoccupante soglia. Stati Uniti, David Sassoli, assalto e pagina nera che resterà impressa. Sempre sugli Stati Uniti, ovviamente le notizie sono state battute nella notte, riguardano quello che è avvenuto oltreoceano. Polizia, altre 3 persone morte durante le proteste della notte. Alla Casa Bianca circola l'ipotesi, ne abbiamo parlato, di rimozione di Trump. E questa era l'ultima notizia. Ricordo che uscirà un articolo su globalproject.info in mattinata, che è la traduzione di un primo commento a quello che è accaduto ieri sul magazine statunitense Jacobin. Buongiorno a tutti e tutte, ricordo alle 10 su Gemini Network.
La rassegna stampa di Radio Sherwood.